Un saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo al microfono per questa puntata della nostra rubrica Libri. Il saggio di cui ci occupiamo oggi riguarda la nostra storia più recente e in particolare una delle pagine più buie delle vicende politiche che hanno riguardato e in qualche modo insanguinato il nostro paese. Il titolo è Storia segreta del PC, ma in realtà di quella storia documenta un particolare capitolo. Quello che va dalla fuga in Cecoslovacchia, al di là dunque della cortina di ferro, di quel peraltro esiguo numero di partigiani comunisti che prima e dopo la liberazione si erano macchiati di crimini non più giustificati né giustificabili dalla guerra civile e dall'occupazione tedesca del nord Italia, ad eventi più recenti ed altrettanto tragici. Tali partigiani, condannati dalla nostra giustizia, ad essa si sottrassero rifugiandosi appunto in quella che era ormai diventata una cosiddetta repubblica propriamente governata da un regime appunto comunista. Del saggio, pubblicato da Rubettino, è autore lo studioso Rocco Turi, il quale attraverso una meticolosa ricerca di archivio traccia un filo rosso tra le attività di quel nucleo di ex partigiani e uno di quelli che ancora viene definito il più fitto mistero che caratterizzò gli anni di piombo: il rapimento, seguito dal suo assassinio, dell'esponente democristiano Aldo Moro. Ma lasciamo ora la parola all'autore perché ci racconti la sua ricostruzione di quella vicenda.
Storia segreta del PC, che la casa editrice Rubettino ha avuto il coraggio di pubblicare, è un libro, possiamo dire, del più rigoroso tabù italiano. Lo dimostra il silenzio della classe politica, nonostante il successo della stampa. Il retroscena è il seguente: dopo il fallimento della commissione parlamentare sul caso Moro, il governo italiano, che già sapeva tutto ma non aveva la forza politica per dichiarare la verità, mi inviò espressamente a Praga, ma sperava che il mio viaggio fosse solo una vacanza. Tutto questo a causa della difficoltà che probabilmente, secondo loro, avrei incontrato. Ma io lavorai proficuamente e i miei rapporti furono sistematicamente ignorati. Anzi, dopo la mia intervista al TG1 delle ore 20 nel 1990, dopo gli articoli su Repubblica e L'Espresso, ci furono mani più che esperte che si misero in azione per disinnescare la carica esplosiva di quella campagna di stampa. E in questo modo fu ignorata la mia rivelazione sulla Gladio Rossa, che nacque proprio in Cecoslovacchia. Anzi, l'inchiesta sulla Gladio Rossa fu addirittura archiviata, poi fu ripresa, poi fu archiviata nuovamente. Un fatto paradossale, bisogna dirlo. Tra l'altro, la commissione d'inchiesta sulle stragi, fra i tanti miei interventi, pubblicò a pagina 275 un'analisi di Rocco Turi, cioè l'unica analisi presente in 541 pagine. Ma la commissione non mi ascoltò direttamente, preferì ricavare informazioni dalle mie interviste al giornalista Valerio Riva, per non rischiare probabilmente che io aggiungessi altri concetti che poi ho avuto la possibilità di scrivere in questo libro. Ma perché tutto questo silenzio? Questa è una domanda, diciamo, importante, perché dietro il rapimento di Aldo Moro non vi sono sic et simpliciter le Brigate Rosse. Quelle erano state debellate con l'arresto dei capi Curcio e Franceschini. D'altra parte, sulla lapide commemorativa del ritrovamento di Moro, le PR non vengono citate. In realtà fu fatto rientrare Mario Moretti, che era stato espulso dalle PR, quindi non faceva parte delle PR, ma della Gladio Rossa, che forse per la prima volta mise piedi in Italia. E dietro la Gladio Rossa, in realtà, c'è il mondo dei partigiani. Questa è la cosa importante. I partigiani hanno partecipato alla liberazione del nostro paese, sono considerati padri del nostro paese. Allora capite da cosa nasce il tabù italiano? Dietro i partigiani ci sono uomini politici illustri, di chiara fama, personaggi provenienti da oltre Cortina di Ferro, proprio quelli che avevano dato ospitalità ai partigiani criminali del dopoguerra, fuggiti dall'Italia, i quali avrebbero dovuto ricambiare il favore ricevuto. Credo di essere stato chiaro. Le Brigate Rosse c'entrano poco o niente con il sequestro di Aldo Moro. Non furono neppure manipolate, neppure eterodirette. furono sostituite. Questa è la verità, questa è la verità che io racconto nel mio libro Storia segreta del PC.
Quindi nessun mistero, la regia del caso Moro va attribuita al blocco orientale, al di là cioè della cortina di ferro, e la manovalanza, diciamo così, addestrata per l'operazione in questione proveniva da un mondo partigiano che possiamo definire deviato. È questo che documenta il suo saggio?
Sì, è così, certo, è proprio così. In realtà, il mistero è legato a questa condizione di partigiani, ma i partigiani hanno liberato l'Italia, questo è vero, però una frangia ha commesso dei reati, fu costretta a fuggire, aiutato dal Partito Comunista Italiano, e lì furono utilizzati, bisogna dirlo. Ma noi facciamo salve il mondo dei partigiani, facciamo salve i partigiani che hanno liberato il nostro paese. Però c'è una frangia che in qualche modo si desidera salvaguardare, anche se è chiaro hanno subito dei processi e tanti sono stati condannati anche all'ergastolo.
Si è citata una cosiddetta Gladio Rossa. Leggiamo dunque una parte del capitolo del libro dove di tale organizzazione si parla più diffusamente.
Nel marzo-aprile del 1950 venne istituita a Praga una scuola di sabotaggio e attentati, i cui corsi furono seguiti con assiduità anche dagli attivisti comunisti italiani giunti in Cecoslovacchia. La sua denominazione ufficiale fu Scuola Politica del Compagno Sinca, Politica Scuola Sodrua Sinca, e prese il nome da quello di un vecchio giornalista comunista cecoslovacco. Gladio Rossa fu una locuzione coniata a posteriori dalla stampa e dalla classe politica. Questa notizia venne data ufficialmente nel settembre da Vanni Darchirafi, responsabile della legazione italiana in Cecoslovacchia, che comunicò che la scuola di addestramento era frequentata da circa 50 attivisti stranieri. Essi erano in buona parte italiani, bulgari e rumeni. Gli italiani erano 14 in tutto. La scuola era stata localizzata a Dobričovice, cittadina situata a 25 chilometri a sud di Praga. Al ricevimento della clamorosa notizia, nel settembre vennero ufficialmente attivati il Ministero dell'Interno e quello della Difesa, che richiesero alla legazione italiana a Praga di continuare a raccogliere informazioni. Per la legazione risultava frequentare la scuola di sabotaggio, sin dall'epoca della sua costituzione, l'italiano Luigi Chiappa, non meglio identificato. La legazione italiana ricevette una informativa dalla quale risultava che Chiappa intendesse ritornare in Italia ai primi di dicembre. La stessa fonte accreditava la direzione della scuola a 3 istruttori, un russo, un ceco e un italiano. Altre fonti della legazione fecero pervenire conferme sulla presenza di svariati cittadini italiani giunti a Dobričovice direttamente dalla Francia. Le fonti evidenziarono il fatto che le famiglie di molti utenti erano in Cecoslovacchia già dai primi di ottobre, quando a loro vennero assegnate alcune abitazioni nella zona circostante la scuola. Le autorità cecoslovacche li isolarono per evitare che avessero contatti con altri stranieri o con residenti. Solo il personale appositamente autorizzato poteva avere rapporti con gli studenti e le loro famiglie. Dalla moglie di uno di loro, la legazione riuscì però ad apprendere che alla scuola di sabotaggio diversi fra gli istruttori erano russi e che gli allievi sarebbero dovuti rientrare in Italia nel febbraio 1951 per tentarvi un putsch. La notizia, protetta da segreto, venne comunicata con lettera in unico esemplare e giunse al nostro Ministero degli Esteri, dove venne accolta come una bomba nell'ottobre 1950. In Italia si pianificarono nuove misure per contrastare la possibilità di riuscita del golpe e integrare le misure anticomuniste prese nei mesi precedenti. Il 6 aprile 1950, infatti, la formazione partigiana Osoppo fu trasformata in una organizzazione militare segreta. Sul piano del lavoro di intelligence si tentò di identificare Chiappa. Nel frattempo, in Cecoslovacchia terminava il primo corso di addestramento e nuovi italiani giungevano per seguire i corsi terroristici. I nuovi allievi italiani scapoli alloggiarono alla pensione Stegzal di Dobričovice e vennero avviati al lavoro, forse per coprire la loro vera attività, nelle grandi fabbriche di Pilsen, Kladno e Moravska Ostrava. Gli ammogliati abitarono inizialmente con le loro famiglie nelle ville vicine alla scuola e vennero poi invitati ad allontanarsi ragazzi da Dobričovice, dove rimasero solo due famiglie, quelle di Guglielmo II e del signor Gabetta. Essi ebbero l'incarico di accogliere i nuovi studenti. Gli altri allievi stranieri erano tutti ospitati a Dobričovice. Intanto i ministeri degli interni e degli esteri italiani fremevano. Incalzarono perché la legazione ottenesse ogni informazione, ogni utile elemento, anche di dettaglio, in merito all'attività di formazione della scuola del compagno Sinca. Grazie all'abilità del personale della legazione e alla sua capacità di trovare sempre nuove fonti di informazione, vennero scoperti nuovi nomi di studenti italiani. Il loro capo risultò essere Jurko Stefano Keudic. Egli abitava in una villetta di Dobričovice, dove spesso si svolsero riunioni di comunisti italiani e cecoslovacchi. La scuola venne anche frequentata da molti comunisti jugoslavi antititoisti di origine triestina.
Nelle pagine appena citate si parla di un push da realizzare in Italia, sempre con la regia di Oltrecortina. Ridiamo la parola all'autore affinché di tale progetto, che evidentemente non è stato mai realizzato e probabilmente neanche tentato né nel 1951 né negli anni successivi, ci dica qualcosa di più.
In realtà non era questo l'interesse dei paesi dell'est. Non hanno mai pensato, eppure si dice così, di invadere il nostro paese, di compiere un putsch nel nostro paese. In realtà era quello di fomentare il terrorismo. Lo scopo era questo, creare confusione nei paesi occidentali per poter usare i risultati al proprio interno, per poter dire: ecco, vedete che cosa succede in Occidente mentre noi costruiamo tranquillamente il socialismo. Ecco, non avevano alcun interesse a fare un putsch oppure a fare un colpo di Stato o a fare una invasione. Era solo fittizia, era una minaccia il putsch, ma lo scopo era fomentare il terrorismo.
Abbiamo dunque presentato Storia segreta del PC di Rocco Turi, edito da Rubbettino. Da Giorgio Cirillo, grazie per l'ascolto e a risentirci al nostro prossimo appuntamento.